Titan 3! Vedrai come ti riduco in poltiglia il cervello!
E ora, con l'aiuto del sole, avrò la vittoria! Attacco solare! Energia! Titan!
Con l'aiuto del sole, qui a Serial K, l'anime degli immortacci tua, 20° episodio, benvenuti!
Serial K, le serie TV alla radio.
Bene, benvenuti qui al 20° episodio di Serial K, l'anime degli immortacci tua, perché ovviamente non è che ve se mannamo, però ad un certo punto qua si è scatenato l'inferno, perché questa è una delle nostre sigle preferite, poesia pura, vi sfido davvero a trovare sigle così al giorno d'oggi. Con l'emozione che ci tira i pantaloni, quindi andiamo di news. Questa sera, dopo 1000 annunci, torna Broadchurch, celeberrimo crime inglese giunto ormai alla sua terza stagione, con Devin Tennant e Olivia Colman. E il tema di questa stagione dovrebbe essere a sfondo sessuale. Vedremo un pochino cosa hanno ancora da dire in questa serie, che è stata veramente molto bella.
Secondo me poco.
Vediamo. Domani sera invece prenderanno il via Taken, a proposito di poco, la serie ispirata ai film con Liam Neeson, al quale viene rapita la figlia, a frore di poverata, proprio così che si sente da tutte le
però
parti.
Però qua ce l'asse emozionatissimo.
Per me sarà un capolavoro assoluto annunciato, ve lo dico già.
Ah già, esatto. Comunque è il prequel della storia. E poi invece questa serie inizia anche When We Rise, miniserie ABC sui diritti civili della comunità LGBTQ negli Stati Uniti, prodotta da Gus Van Sant, che per l'ultima volta che ci ha messo le mani ha fatto quella chicca di Boss, e interpretata da Guy Pearce, Mary Louise Parker, Whoopi Goldberg e un sacco di altro gioco.
Adorata Mary Louise Parker.
Doveva partire il 2 marzo, ma l'hanno spostata per non disturbare il discorso di Trump al congresso, come vi potete immaginare. Comunque, il 2 marzo finirà anche la sesta stagione di Suits e andrà in onda l'ennesimo spin-off del format Chicago, ovvero Justice.
Che tu guarderai.
Io guarderò, ovviamente.
Ha già visto, lo mandano a lui direttamente.
Esatto, come così, come preview. Infine, il 5 marzo inizierà la nuova serie di E! La serie si chiama The Arrangement, scusate, non riuscivo a distinguere il nome del canale dal titolo. La serie si chiamerà The Arrangement.
È la serie di Entertainment.
Esatto, ispirata a proposte indecenti. Una roba che se volete guardate voi e poi ce la raccontate. Ma il 5 marzo è anche la data di debutto di Feud, Beth and John, la nuovissima serie di FX con Jessica Lange e Susan Sarandon.
Madonna, non vedo l'ora.
Sulla rivalità tra Bette Davis e John Crawford, a partire da Che fine ha fatto Baby Jane.
Scusate, credo si dica Feud.
Va bene, Feud. E poi, per voi masochisti, se volete davvero godere, inizia anche la stagione 2 di Shades of Blue con Jay Lowe. Esatto, con Jennifer Lopez, al limite della denuncia al Tribunale Internazionale dell'Aia.
Perché il mondo ormai è dei nerd e delle mie.
Esatto. Comunque, detto questo, iniziamo, come avete potuto sentire questa sera, anche dal sottofondo che il buon Giulio Meganoide ci ha messo sotto, iniziamo la puntata speciale di Carnevale, in cui senza rubriche faremo un bellissimo percorso sulle serie animate e sulla loro evoluzione, quindi gli anime giapponesi, le serie americane, titoli vecchi, titoli nuovi, sconosciuti e celeberrimi, un genere che ha ancora davvero tanto da dire e che scopriremo in tutte le sue sfumature. E allora, come abbiamo detto, con l'aiuto del sole, in diretta da Akihabara, Tokyo, Giappone, Hurricane Polymar, Kyashan, Aram Benjo, tutto il team di Starzinger e Arale.
Ciao.
Vi danno il benvenuto all'Anime degli Immortacci Tua, 20° episodio di Serial K. E adesso Ike e Tina Turner con I'm Fed Up. Eccoci, siamo tornati in diretta qui da Radio Città del Capo. Questa è Serial K, le serie TV in radio. Il 20° episodio, l'anime degli immortacci tua. Vi diamo i nostri recapiti telefonici, messaggistici e mailistici: 348-7649-289 oppure diretta @radiocittadelcapo.it oppure alla nostra pagina Facebook /serialkonradio. Questa sera, come abbiamo detto, non ci saranno le rubriche, quindi grande amore complessivo, serie a cui vogliamo in assoluto soltanto bene, perché noi ai cartoni animati gli vogliamo bene, anche perché abbiamo l'età per averli veramente amati. Passo la parola a Dodi, che ci parla di uno dei veri must in assoluto.
E parliamo di South Park, quindi più che una recensione, quella che mi accingo a declamare è una dichiarazione d'amore verso uno degli show che più adoro al mondo e che dopo 4 lustri è ancora in grado di regalarmi dei momenti straordinari, facendomi sganasciare dalle risate, ma anche riflettere a fondo su argomenti di ogni tipo, senza mai, e dico mai, lasciare la maniglia dell'intelligenza e della profondità. Era il 13 agosto del 1997, quando i non ancora trentenni Trey Parker e Matt Stone irruppero sugli schermi di Comedy Central con un collage ostentatamente bidimensionale in cui piazzavano le peggio sconcerie in bocca a 4 bambini dell'immaginaria cittadina di montagna del Colorado, appunto South Park, e da subito si è capito che dietro quella sfacciata e sboccata irriverenza c'era qualcosa di ben più profondo, che andava al di là della comicità pura e del tormentone "Oh my God, they kill Kenny, you bastards!" pronunciato quando uno dei 4 personaggi principali, appunto Kenny McCormick, moriva in ogni puntata nei modi più violenti e raccapriccianti che vi potete immaginare.
Io e mi ricordo quella meravigliosa puntata in cui Kenny gli succede di tutto ma non muore mai, e che alla fine dell'episodio tutti si guardano in faccia e dicono "no, ma
è vero,
perché non è successo qualcosa, sì, che non va stavolta".
Non è morto.
Anche perché parliamo di un personaggio che veniva, non so, ammazzato a colpi di scimitarra con la motosega, una volta annegato pure nel suo piscio, ma è una cosa fantastica. E negli anni South Park ha affinato la tecnica visuale, aggiungendo grandi quantità di CGI, cioè computer grafica, pur mantenendo un'incredibile attitudine artigianale, visto che le voci di quasi tutti i personaggi sono prestate proprio da Parker e Stone, e che ogni episodio viene confezionato nella settimana immediatamente precedente alla messa in onda. Memorabile è il caso di About Last Night, che è l'episodio che andò in onda la sera subito dopo l'elezione di Obama e per cui era pronta anche la versione con la vittoria di John McCain. Quindi pensate il lavoro che c'è dietro a questo show. E tra l'altro, se per le prime 16 stagioni la narrazione è stata tradizionalmente verticale, nelle ultime Stone e Parker hanno reinventato lo show sostanzialmente, riducendo a 10 il numero di puntate stagionali e andando sempre più nella direzione di un racconto orizzontale, che nell'ultima stagione, tra l'altro ci saranno ancora solo 3 stagioni, poi vabbè, non lo voglio neanche dire che non ci riesco, e dicevo, nell'ultima stagione il racconto orizzontale ha raggiunto vette immaginifiche con l'analisi dei fattori che hanno prodotto l'elezione di Trump.
Primo fra dei fattori che noi
abbiamo al mio fianco in questo
momento. Ciao.
E primo fra questi fattori è visto, secondo Parker e Stone, con l'attuale incapacità americana di proiettarsi nel futuro, che è testimoniata anche dal proliferare dei remake, dei reboot, delle reunion, insomma tutte quelle operazioni di nostalgia di cui spesso parliamo con una certa criticità. La tecnica che però maggiormente contrassegna South Park è quella pugilistica, visto che strada facendo lo show ha accresciuto la violenza dei cazzotti tirati in faccia al conformismo americano, squarciando il velo ipocrita di una società che si autoincensa ma che in realtà è seriamente malata. Il tutto con lo sguardo di 4 bambini di 8 anni tutt'altro che innocente, anzi smaliziato e a tratti perfido, in barba a qualsiasi forma di politically correct. Ci siamo cresciuti con Stan, Kyle, Kenny e Cartman. Li abbiamo visti attraversare 4 presidenze e affrontare con disincanto, ma anche con enorme preparazione e senza mai, soprattutto, mostrare segni di adesioni o dissociazioni ideologiche pregiudiziali e preconcette, qualunque tipo di tematica, dal food porn alle religioni, dalla disabilità all'ambientalismo, dalla gentrificazione all'identità sessuale, e davvero, immaginatene una e state certi che la troverete in un episodio di South Park. South Park è una serie che ormai può permettersi qualunque oscenità e sfrontatezza grazie alla qualità e alla credibilità acquisita in 20 anni, che hanno permesso a Parker e Stone di vincere ogni tentativo di censura e di uscire indenni da scontri con giganti quali la Chiesa Cattolica e Scientology.
La cui puntata forza, su Scientology, appunto, è una delle più belle di ogni epoca.
E insomma, colossi la cui forza intimidatoria non ha però resistito all'urto dell'ironia e dell'intelligenza, i pilastri che ancora reggono una serie che secondo me, è destinata all'immortalità. Ve ne dico una, appunto, su Scientology. Isaac Hayes, che era...
No,
il
grazie,
cantante...
perché sennò ci chiudono, grazie donne.
Isaac Hayes, che era il cantante soul che dava la voce al personaggio di Chef, geniale, e che era appunto membro di Scientology, lasciò all'improvviso lo show dopo l'episodio che metteva alla berlina Hubbard e i suoi adepti, e gli autori si vendicarono in maniera geniale, riportando in scena il personaggio nell'episodio The Return of Chef, dove le sue linee di dialogo consistevano in un montaggio raffazzonato di frasi pronunciate nel corso della serie che lo facevano apparire come un pazzo pedofilo, e infine lo fecero morire con una brutalità tipicamente southparkiana, con tanto di esplicite deiezioni post mortem.
Sanno perdere, insomma.
Sì,
con
esatto.
Classe anche.
Sì, beh, secondo me hanno stravinto loro. Comunque, il mio voto a South Park è un 9,5, e quando finirà davvero sarà un dolore immenso.
Quindi 9,5, ragazzi, sì. Iniziamo così con un 9,5 quasi, l'avete sentito davvero, davvero molto, molto poco. Continua l'anime dell'immortacci tua con una bellissima, un bellissimo titolo, veramente molto divertente, che trovate anche su Netflix, molto molto particolare, ce ne parla Eugenia ed è Rick e Morty.
Attenzione, perché qua parliamo di roba seria e parlerò pianissimo perché alcuni dei nostri fan ci hanno suggerito di parlare più lentamente.
Ma ce l'hanno suggerito tante volte.
Molto lentamente. Allora, Rick e Morty è una serie animata statunitense creata da Justin Roiland e Dan Harmon, che sono anche fra gli autori di Community, per la casa di produzione Adult Swim. In Italia è su Netflix adesso con la prima stagione e ha le sue origini in una parodia animata di Ritorno al Futuro che si chiama The Real Animated Adventures of Doc and Marty, Marty con la H tra la M e la O.
Sì, un po' all'indiana, diciamo.
Esatto, che è una parodia di Ritorno al Futuro che aveva creato Roiland per un festival di cortometraggi. Allora, in questo caso, in Rick e Morty, i personaggi mantengono le stesse dinamiche, ovvero Morty è una versione più influenzabile e ingenua di Marty McFly e Rick è uno scienziato puff che è fisicamente simile al dottor Emmett Brown, solo che è immorale, alcolizzato, ruta davvero seriamente ogni tre parole e sbava e detesta ricambiato la sua intera famiglia e un po' anche tutto il mondo. La serie racconta le disavventure appunto dello scienziato e di Morty, che è suo nipote, tra viaggi spazio-dimensionali e quotidianità con la famiglia, in un incontro spericolato tra Futurama, guida galattica per autostoppisti e Doctor Who, ma con in più un deciso gusto per il perverso, l'orrido, il nauseante e l'inquietante. Pozioni magiche che trasformano gli umani in cavallette carnivore, neonati alieni, milioni di servi blu clonati, parchi giochi all'interno di un barbone, giuro.
Bellissima la puntata, l'ho vista oggi.
Stupenda, un episodio stupendo. Cani super intelligenti che conquistano il mondo, esplosioni di corpi, mostruosità e schifezze varie.
Però spiega un attimo i parchi giochi meglio, spiega un po'.
Allora, in un episodio fantastico, Rick raccoglie questo barbone, lo porta in casa e tutti si schifano, ma in realtà nel corso dell'episodio si scopre che Rick, tempo prima, aveva costruito un parco giochi all'interno del corpo del barbone e loro si miniaturizzano, entrano nel corpo del barbone.
No, lui ci butta il nipote miniaturizzato, perché lui non rischia, ci butta il nipote.
Esatto, ci butta il nipote miniaturizzato perché il barbone sta morendo e si sta decomponendo e quindi devono salvare in qualche modo il parco giochi, per cui nel parco giochi ci sono tutti i virus, le schifezze, nel frattempo il barbone che si decompone, quindi deiezioni, cioè ti dico solo che escono dal corpo del barbone grazie alle deiezioni post morte.
Quindi, ok, politica licoretta, serial case.
Esattamente. Rick e Morty è un vero e proprio capolavoro dell'animazione seriale che riesce a viaggiare tra comicità e drammaticità, essendo al tempo stesso sia estremo e disgustoso che davvero intelligente e divertente. Cioè, una volta che avete superato il disgustoso del modo di parlare di Rick, che veramente rutta ogni tre parole, dopo vi renderete conto che ci sono scenari estremamente complessi sviluppati con coerenza dall'inizio alla fine, plot anche molto credibili e personaggi ben strutturati. La serie si fonda ovviamente sulla giusta posizione tra la visione del mondo cinica e geniale di Rick e quella ingenua ed emotiva di Morty, che è uno sfigatino, inserendole su una struttura narrativa che è basata quasi sempre sul viaggio dell'eroe, la teoria di Joseph Campbell. Ma è il nonno Rick, mentalmente disturbato, appunto fisicamente repellente, al di fuori di ogni comune sensibilità, la vera star dello show, che non solo riesce a mettere in evidenza la pochezza del quotidiano e la vanità, l'insicurezza, la stupidità della sua famiglia, ma adotta anche un punto di vista nichilista rispetto alla vita, la scienza e l'amore, mischiando Nietzsche, Marx, il determinismo, con citazioni che sono prese pari pari da Sartre come Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die. Rick e Morty si piazza a un livello superiore non soltanto nelle serie animate, ma proprio nella TV in generale, perché devo dire che se dovessi fare un paragone io lo metterei insieme a Horace and Pete per questa sua vocazione cinica, esistenzialista e priva di ogni retorica, estremamente lucida e crudele. Voi prendete tutto questo e lo mettete anche in una storia di fantascienza divertentissima, avrete un oggetto assolutamente unico.
Bene, voto finale a Rick and Morty, che ribadiamo potete vedere anche questo momento su Netflix, ma soltanto quando è finita la puntata.
Esatto, per me è un 8 deciso, perché è una serie spassosa, inquietante, disgustosa e intelligente, forse una delle migliori robe animate che ci sia in circolazione.
Bene, ottimo, grazie mille Eugenia. Adesso ci ascoltiamo le Mirette con Is Alright With Me e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo. Radio Città del Capo, Serial Kale, Serie TV in radio. Abbiamo appena ascoltato un grandissimo, grandissimo, grandissimo pezzo soul e adesso torniamo in diretta in questo speciale che stiamo dedicando alle serie TV animate, che sono un pochino, è vero, anche il passato, però forse lo vedremo dopo meglio, il futuro della televisione in un certo senso, quantomeno per quelli che sono argomenti e modalità di trattazione di questi argomenti. Però facciamo un piccolo salto nel passato e parliamo di una serie veramente molto importante, il cui titolo in giapponese, lo voglio dire nonostante Dodi, è Shingeki no Kyojin, e qua ti sfido a correggere, e ce ne parla Bebe, e in italiano è L'attacco dei giganti.
In inglese Attack on Titan, che nasce dall'omonimo manga di genere shonen horror, ossia sono quei prodotti fatti di prevalentemente di azione e che procedono per prove da superare, scritto e disegnato nel 2009 da Hajime Asayama. Il fumetto ha avuto un successo pazzesco, sia in patria, pensate, circa 30 milioni di copie vendute in 2 anni, che all'estero, in USA, in America, è stato a lungo tra i primi posti delle classifiche di vendita.
30 milioni di copie sono una quantità,
tanta roba,
veramente.
Quanti
sono i giapponesi?
Sono meno di 60 milioni, quindi tu fai i tuoi conti, è tanta roba.
No, sono di più. Vai.
Comunque, nel 2013, grazie alla collaborazione tra Vit Studio e Production IG, e sotto la guida del direttore Tetsuro Araki, che aveva fatto anche Death Note, di cui parleremo, è diventata una serie animata. Attack on Titan è la meravigliosa, assai cruda messa in scena di uno spettacolo fatto di violenza efferata, pura disperazione e totale ineluttabilità di un destino tragico. La serie gioca con la paura e con la rassegnazione data dal dover affrontare qualcosa da cui non pare esserci scampo, contro cui non ci sono difese. La serie è ambientata infatti in un medioevo alternativo in cui all'improvviso appaiono dei giganti dalle sembianze umane, malati dai 3 ai 15 metri, alcuni addirittura arrivano a 50. Nessuno ci capisce un cazzo, né da dove vengano, né cosa vogliano, né perché siano apparsi solo ora. L'unica certezza è che i giganti ci danno la caccia e ci pappano come fossimo snack.
Per la cronaca, scusate, 127 milioni i giapponesi.
127 milioni, grazie Tom.
Grazie Wikipedia.
La razza umana, ormai prossima all'estinzione, vive rinchiusa dentro aree protette da mura concentriche altissime. La serie è davvero impietosa nel mostrare gli effetti della paura e di come sia facile rinunciare alla libertà e alla dignità pur di avere salva la pelle. Solo alcuni intrepidi, mossi dal bisogno di reperire risorse e informazioni sui giganteschi nemici e anche dalla voglia di non sentirsi sconfitti, compie missioni fuori dalle mura, rischiando ogni volta l'incontro con gli stili predatori e ingaggiando con loro scontri spettacolari e drammatici. La serie è graficamente bellissima ed estremamente esaltante, ma in realtà sono altre le caratteristiche che la distinguono e la fanno emergere all'interno del ricco genere di riferimento, che appunto, come dicevo prima, è concentrato soprattutto sull'aspetto action. Pensate a Attack on Titan come una specie di Gundam moderno. La serie infatti punta tutto sull'estremo realismo. Ovvio, le battaglie sono incredibili, ma ogni gesto e ogni azione è frutto di calcolo, studio, preparazioni minuziosi. L'approccio ai giganti non è solo garibaldino, bensì il più possibile scientifico e strategico. Se ne studia l'anatomia, le abitudini, i punti deboli e le caratteristiche fisiche. Un altro punto di forza è l'estrema attenzione alle dinamiche umane, la disperazione delle masse, le relazioni interpersonali, i rapporti di potere, i moventi individuali. Tutto è estremamente plausibile e credibile. Il realismo, tra l'altro, è alimentato dall'inusuale mancanza di quel senso di eroismo gratuito, tipicamente giapponese, che normalmente caratterizza prodotti di questo genere. In primo luogo, la maggior parte dei protagonisti è mosso da moventi egoistici e personali. E quasi tutti inoltre se la cagano di brutto, e quando c'è da scegliere tra il sacrificio e la fuga non c'è senso di colpa, disperazione postuma e angoscia che impedisca loro di darsela a gambe il più in fretta possibile. Questo atteggiamento è reso ancora più comprensibile per il fatto che i personaggi muoiono di continuo e nessuno, compreso il protagonista, è veramente essenziale ed indispensabile alla storia. Infatti la serie si intitola ai giganti, non ai loro avversari, per cui il senso di timore che chiunque possa sparire da un momento all'altro carica la visione di una tensione veramente apprezzabile. E il maggior punto di forza della serie sono sono i molteplici misteri che solleva. Lo spettatore e i protagonisti stanno sullo stesso piano, nessuno ci capisce un cazzo, nessuno sa esattamente cosa stia succedendo e tutti cercano la verità che si nasconde dietro piccoli indizi conquistati a prezzo di innumerevoli sforzi e sacrifici. Qualcuno ha scritto che i giganti sono la metafora del mondo ingiusto, del mondo crudele e orribile che divora le speranze di chi vive, e io credo che questa sia una delle definizioni che calza veramente a pennello.
Voto finale allora all'Attacco dei Giganti per, nella versione italiana del titolo,
8,5, perché è una serie adulta, avventurosa, potente, veramente crudissima, è imprescindibile, e tra poco inizia la seconda stagione, quindi recuperate in fretta la prima.
Bene, allora, per una serie di piccole cose, di piccole precisazioni che per dei termini che stiamo anche adottando, ovviamente noi diamo per scontato che magari molti di voi sappiate che cos'è un anime, sappiate che cos'è Gundam e cose di questo genere, perché noi nerdissimi quali siamo, diamo per scontato che il mondo giri intorno a noi. Un anime è tradizionalmente il fumetto animato giapponese, proprio il cartone animato, quello che noi chiamiamo il cartone animato giapponese. Gundam invece ovviamente è il robot più famoso dei robot più famosi, è stato uno dei precursori assoluto di quelli che possono essere denominati i mobile suit, no? I robot che si muovono grazie, diciamo, al contributo di un pilota che li fa muovere e combattere. Quindi grazie Bebe per la tua recensione dell'Attacco dei Giganti. Queste precisazioni questa sera sono fondamentali, perché davvero usiamo un sacco di terminologie tecniche. Adesso ci ascoltiamo Spencer Wiggins con His to Hold e poi torniamo con All'anime dei mortacci tua, qua in diretta da Radio Città del Capo. Benvenuti e bentornati qui da in diretta da Radio Città del Capo, questa è Serial K, le serie TV in radio, e stiamo conducendo la nostra puntata speciale della stagione, episodio numero 20 addirittura, siamo ben oltre la metà della stagione, dedicata alle serie TV animate. Serie TV animate che all'interno delle quali abbiamo voluto coinvolgere davvero tantissimi generi, serie TV che durano 20 minuti, 3 minuti, mezz'ora, e che derivano, che vengono, diciamo, da tantissimi paesi nel mondo. Prima parlavamo appunto di questo anime, L'Attacco dei Giganti, ci ha scritto un nostro ascoltatore facendo i complimenti a Bebe per la sua recensione, quindi grazie mille Andrea che ci hai scritto, chiudendo il tuo messaggio con vi amo, che è sempre una cosa che ci dite qui al 348 76 49 289, e parlavamo appunto di un anime che ho appena scoperto, non lo sapevo, è l'abbreviazione del termine animation, che è la traslitterazione appunto giapponese della parola inglese animation. Quindi avete acquisito anche questa piccola, non tutti sanno che vi diamo questa sera. E adesso parliamo di una serie di cui vi parlo io, appunto, perché sto proprio veramente sbrodolando parole, che è Happy Tree Friends. Happy Tree Friends è una serie animata creata da Ken Navarro, Aubrey Ancrum, scusate, perché sono tutti nomi di derivazione filippina, Rod Montillo e Warren Graft, per Mondo Media nel 1999. Si compone di 4 stagioni e circa un centinaio di episodi che vanno da 1 a 3 minuti. In più nel 2006 è stata fatta anche una serie composta da 39 episodi da 7 minuti ciascuno. Happy Tree Friend è il classico esempio di flash cartoon, ovvero di una serie animata realizzata inizialmente con pochissimi fondi, utilizzando le animazioni basiche che offriva il famoso e odiatissimo programma di Adobe, appunto Flash. Animazioni basiche, quindi, quasi amatoriali, che permettevano però una prima produzione casalinga di questo genere di serie composte di base da qualche personaggio, mediamente rigido, che si muove in un contesto altrettanto statico con pochissimi movimenti. Tutto si basa quindi, almeno all'inizio, solamente o prevalentemente sull'idea. Idea che Navarro e Co., appassionatissimi di fumetti fin da bambini, portarono a Mondo Media, piattaforma specializzata nella produzione di cartoni per ragazzini e adulti, la quale non solo credette nel progetto, ma lo finanziò e fece oggettivamente l'affare della vita. Perché? Perché nel gennaio del 2013 il canale YouTube di Mondo Media era il più seguito del pianeta, con 1,5 miliardi di visualizzazioni e 1,5 milioni di iscritti. Happy Tree Friend è divenuto un vero e proprio culto, al pari di appunto South Park, che abbiamo sentito prima, o similari. Ma qual era poi alla fine questa idea? Cuddles, il coniglio giallo, Giggles, lo scoiattolo, Tutti, il castoro malva, Disco Bear, l'orso, Flacky, il porcospino, Flippy, l'orso veterano, Andy, il castoro senza mano, Lammy, la pecora, eccetera, eccetera.
Sembra Ryu, il cigno, arrivano l'attacco dei pianeti.
Sono i carinissimi, scusate il termine, personaggi che abitano un mondo immaginario e in essi vivono delle estemporanee avventure. simpatici, molto colorati, con gli occhi grandi e il sorriso, sono perfetti nel loro incarnare la tipica creazione per i bambini piccoli. Hanno questi occhi un po' da Pac-Man, immaginatevi, no? Questi occhi tondi, belli, accoglienti, eccetera. Il problema è che durante queste avventure i nostri animaletti muoiono, e muoiono sempre malissimo. Violenza, stragi, dismembramento, eviscerazione, chi più ne ha più ne metta. Muoiono ogni volta, e ogni volta in maniera molto divertente, in un turbine di idee davvero geniali. Immaginatevi il più classico degli schemi conseguenziali alla Willy il Coyote, in cui un'azione ne ingenera un'altra in una spirale di dolore, vero fisico intendo, inarrestabile, che abbatte il protagonista senza pietà.
Sì, alcune cose sono veramente disturbanti da vedere. C'è quello del neonato, del nonno e del neonato che cerca di tirarlo fuori dal lavandino e se lo porta, cioè, proprio ti causano dolore fisico.
Perché è Blind Date, un episodio che vi consiglio assolutamente di vedere, in cui c'è la talpa cieca che cerca di portare fuori guidando la sua fidanzata. In realtà incrocia un'altra persona a caso, al quale viene asportato il cervello da degli uccellini che lo becchettano e addirittura riescono a fornicare all'interno del suo cervello. È veramente molto molto disturbante. Però non è puro sadismo, perché appunto Happy Tree Friends porta con sé anche dei messaggi per il suo pubblico però appunto inesistente di bambini.
Cioè, a meno che voi non vogliate farlo vedere ai vostri figli, ma sinceramente, per quanto noi siamo aperti
mentalmente, se non li volete con un'ascia in mano attorno ai 12-13 anni, il messaggio è: ti strappano i denti, lavati i denti, ti mangiano le orecchie, lavati le orecchie, e così via. Il tutto in riferimento ovviamente a quanto accade durante l'episodio, ed è davvero scritto alla fine, cioè c'è il messaggio. Questo elemento è totalmente ridicolo e gioca su una profonda ironia, visto che il cartone appunto non è riferito minimamente ad un pubblico di bambini. Avete presente, tanto per darvi un riferimento che molti conoscono, Grattachecche e Fichetto o Itchy and Scratchy dei Simpson? Ecco, a grandi linee un po' il contesto visivo è un pochino simile, o a livello di avventura un pochino simile. Con la differenza che in questo caso i protagonisti sono deliziosi animaletti che, tolti dal loro contesto mortifero, potrebbero tranquillamente essere peluche o figurine nelle camerette dei vostri figli o sul vostro frigorifero. Questo paradosso poi è ancora più forte quando iniziano le citazioni. L'esorcista, l'armata delle tenebre, zombie, la casa e tutto il gota del cinema horror finiscono prima o poi tra le grinfie degli autori, che si sono davvero sbizzarriti a creare un universo di personaggi sadici, scorretti, bastardissimi, che senza mai proferire parola giocano con voi e con i vostri pruriti violenti più nascosti, quelli che vi hanno fatto staccare la testa dalla Barbie o coltellare l'orsetto di vostro fratello. La sigla poi è assolutamente spettacolare e fomenta ulteriormente lo spiazzamento derivante dal contrasto tra la dolcezza e il mondo degli Happy Tree Friends e la loro incrollabile efferatezza, il disturbante specchio della realtà. Quindi personalmente Happy Tree Friends prende un 8 pieno, potete guardarle anche tutti in un giorno se non temete subito dopo appunto di uscire con una motosega a fare a pezzi il vicino,
che a volte se lo merita pure.
No, ma se lo merita quasi sempre. E quindi invece adesso, perché ve lo meritate voi, ci ascoltiamo Marilyn Barberin and the Soul Funk. Bentornati, siamo qua da Radio Città del Capo in diretta con Serial K e le serie TV in radio. Grazie a tutti dei messaggi che ci state mandando. Vediamo che la vostra diciamo il genere di serie animate sta veramente molto piacendo. Ci ha scritto Melania dicendo: grazie mille per aver parlato delle serie TV animate, non lo fa mai nessuno in radio, e invece noi qui a Serial K l'abbiamo fatto, quindi grazie mille Melania, anche se insomma leggere i complimenti non è mai una delle cose migliori che possiamo fare. E
ma chi lo dice?
Melania lo dice Melania.
Ciao Melania,
mandateci più complimenti, noi li leggeremo.
Manda anche
ancora
il numero di telefono.
No, non mandateci complimenti, mandateci le critiche, scriveteci al 348-7649-289, scriveteci quello che vi pare, non c'è problema, tanto noi leggiamo praticamente tutto. E adesso parliamo di una serie veramente veramente importante, che ha fatto discutere tantissimo durante la sua messa in onda, una serie alla quale vogliamo veramente bene per i temi che porta avanti, che sono sicuramente molto importanti, fondamentali per la liberazione del mondo da un sacco di testa di cazzo. Salutaci Bebe, vai avanti con la tua bellissima recensione di Death Note.
Allora, parliamo di Death Note. Che fareste se vi trovaste tra le mani un quaderno in grado di darvi il potere di vita e di morte su qualsiasi persona del pianeta?
Appunto.
Immaginate il volto di qualcuno che vi sta profondamente sul cazzo. L'avete fatto? Scrivete il suo nome sul quadernino magico e voilà, lo stronzone nicca esattamente un minuto più tardi. Molto figo, certo. E io saprei fare un uso eccellente. Ma stiamo comunque parlando di uccidere persone e di attribuirne il potere alla pura discrezionalità del possessore di turno del Death Note.
Ma anche è che ci sia tanta gente al mondo, cioè che male vuoi che ci sia.
Ma guarda, io
il mondo è
che non me ne basta uno. me ne basta.
Ma è l'enciclopedia Treccani, altro che lei.
Comunque, tutto nasce da un manga del 2003, ideato e scritto da Togumi Oba e disegnato da Takeshi Obata. Il protagonista.
Todi non può dire niente.
Ma no, cosa vuoi, cosa vuoi che dica?
Giapponese, ragazzi, Bebe lascia.
Però comunque Bebe ci mette dell'intenzione e una grande energia. Sì, sì, quindi sì, anche se la pronuncia male,
ma c'ha gli occhi a mandorla, quindi figura.
Comunque, il protagonista è Light Yagami, uno studente delle scuole superiori che, dopo aver trovato per caso un Death Note, lo usa per eliminare tutti i criminali del Giappone e creare un mondo dove lui possa essere assimilato a un dio della giustizia.
Sì. Ma che noia! Disapprovo.
Ad ostacolare i suoi piani c'è L, un eccentrico e geniale investigatore privato. Tra i due si instaurerà un duello tra veramente i più belli e più affascinanti a cui io abbia assistito nella mia vita. Death Note è stato un caso mediatico, circa 26-27 milioni di copie vendute solo in Giappone.
Perché lo vendevano in allegato a
L'attacco dei giganti.
Mentre la serie animata nel 2015 ottenne il secondo voto più alto su Internet Movie Database con una valutazione media di 9 ed è considerata una delle più belle serie di tutti i tempi. Death Note è una serie importantissima, in primo luogo per l'estrema originalità del personaggio di Light, che pur essendo il protagonista è un criminale a tutti gli effetti, intelligentissimo, affascinantissimo e totalmente privo di empatia. In secondo luogo perché la serie affronta, qui mi stanno facendo il ritmo, però io muoio se mi fate così.
Immagina che io sia Galgar sia Bernal.
No, me ne frega un cazzo.
Com'era quella Speed? il film, ah, vero, se abbassavi la velocità morivano tutti.
Col poverone, esatto. Per antonomasia Keanu.
Grella Keanu. Comunque, in secondo luogo perché la serie affronta tematiche scottanti e moralmente inquietanti, soprattutto perché i protagonisti sono degli adolescenti. Aggiungete una struttura narrativa capace di generare climax straordinari ogni 10 minuti e vi renderete conto che Death Note è molto più che una serie animata per ragazzi. Sono sincero, ho visto centinaia di crime, gialli, thriller, ma raramente ho assistito alla messa in scena di un duello intellettuale e di una sfida logica come quella messa in atto da L e Light. Qualcuno l'ha definita una delle partite di tennis più lunghe e meglio giocate della storia degli anime. Entrambi i protagonisti sono due geni, estremamente logici, deduttivi, attenti ad ogni minimo dettaglio ed in grado di attaccare e ribattere ogni mossa con una prontezza davvero sorprendenti. Kira, che è l'alter ego di Light, e L rappresentano i due lati della giustizia. Da un lato quella individuale, vendicativa e inesorabile, dall'altro quella che impone il rispetto di regole, ammette il principio del contraddittorio e concede il diritto alla difesa. Ed è veramente inquietante come io, pur facendo l'avvocato, non disdegnerei affatto avere in tasca un taccuino della morte, perché ogni tanto farebbe molto comodo.
Guarda che non è che le due cose vadano in contrasto.
No, anzi, assolutamente. Comunque, Death Note...
Non è detto che non succede ogni tanto, vai pure.
Forse ce l'ho e state attenti. Death Note ha vinto ogni premio possibile ed ovviamente ha generato ogni sorta di moda macabra ed inquietante. Vi do un po' di dati. Nel 2005 le autorità scolastiche cinesi hanno bandito il manga perché alcuni studenti avevano modificato i loro diari per assomigliare a un Death Note e avevano scritto i nomi di conoscenti e insegnanti. Una reazione simile è avvenuta in Russia, dove nel 2013, pensate un po' a questo, l'organizzazione dei genitori del distretto federale degli Urali ha inviato una lettera al presidente Putin invocando il divieto di pubblicazione del manga, che a loro dire aveva un influsso negativo sui bambini fino a provocare un'ondata di suicidi.
Che non c'entrano niente col fatto di stare negli Urali,
no,
ovviamente.
No,
neanche con Putin.
Esatto. Neanche con Putin. Putin, ti vogliamo bene. Il 28 settembre 2007 due note in cui si affermava "Io sono Kira", che è appunto l'alias omicidio di Light, sono state trovate vicino ai resti di un uomo assassinato in Belgio, e nello stesso anno un alto funzionario della Franklin Military Academy di Richmond negli USA è stato sospeso dopo essere stato trovato in possesso di una replica di Death Note con i nomi dei suoi compagni scritti dentro. Insomma, ragazzi, tanta roba.
Sì, però un disgraziato non si può manco sfogare scrivendo le robe nel libro nero che adesso moto arrestano.
No, ma infatti, voto finale comunque Death Note
9 assolutamente, perché è una serie pazzescamente intrigante, moralmente disturbante e intellettualmente stimolante.
Quindi... anche perché se uno è idiota non è necessariamente colpa, esatto, del medium.
Quindi direi che come denunce collezionate avremo Depardieu, Putin, sì, Scientology e,
insomma, non è male.
Dovremmo trovarci un discreto team.
Allora, penultimo pezzo della serata, se ascoltiamo The Brother 2 con How to Make Love e poi torniamo per un pochino di altri titoli e il dibattito. Siamo arrivati un pochino allo slot finale dopo aver ascoltato veramente tanta musica. Avrete notato, non ci sono più le news di Radio Popolare che arrivavano a metà della nostra puntata e quindi siamo ritornati tornati un po' pochino allo schema dei sei pezzi musicali, quindi tanta musica questa sera, tanti titoli, tanti cartoni animati, tante serie TV animate, e una di quelle veramente più importanti degli ultimi anni in assoluto è BoJack Horseman, e ce ne parla il buon Dodi Germano.
Eh sì, perché se c'è una cosa che a noi di Serial K fa veramente aumentare la fregola per l'arrivo dell'estate,
come se fosse necessario peraltro,
però c'è anche questo elemento che è la prossima stagione di BoJack Horseman, che è fra i prodotti qualitativamente più alti di Netflix ed è ormai un oggetto di culto dopo una terza temporada strepitosa e un episodio davvero game changing come Fish Out of Water, che non a caso è stato votato dal Time come il migliore del 2016 in tutto il panorama seriale.
Che io non sono d'accordo, perché però, per me era il settimo di Atlanta, ma comunque
beh, è comunque spettacolare.
Ma no,
Fish
dai,
Out
a
of
Time
Water
non capiscono un cazzo. Vai,
vabbè,
pure
comunque. Facciamo una premessa breve.
Così no, Putin.
Esatto, esatto.
Ah, è vero, esatto.
Visto che di BoJack abbiamo già parlato l'anno scorso, facciamo una piccola breve premessa. BoJack Horseman è un attore bipede con la testa di un cavallo, protagonista nei Good Old 90s di una sitcom di successo non più replicato, che oggi
Horsing Around,
bravissima, che oggi è finito a languire a Hollywood sfasciandosi letteralmente di alcol e droghe di ogni tipo e lamentandosi di tutto, principalmente dei pochi ingaggi che gli vengono proposti e che lui sistematicamente rifiuta, con la panza flaccida che ha sostituito gli addominali a tartaruga.
Un po' come me che ho fatto i video degli 883.
Sì, giusto. Le voci dei personaggi sono decisamente illustri.
È una lunga storia di decadenza.
A Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie e a quel miracolato di Aaron Paul, ma nel corso delle tre stagioni le ospitate di celebrities sono davvero innumerevoli. Ve ne cito due, così, per rendersi conto, Beyoncé e Paul McCartney, se vi bastano.
Che quindi, è morto, ma comunque sappiamo.
Sì, esatto, 28 if già.
Dio donna e Dio uomo.
Giusto. Quindi ce n'è già abbastanza per stendersi a bordo piscina e godersi lo show facendosi quattro risate con un margherita in mano, ma la vera forza di BoJack è nascosta e molto più dirompente. L'intelligenza di questa serie nel vivisezionare letteralmente l'ambiente hollywoodiano, che forse è il più indicato per la convivenza in scena di persone e bestie, è qualcosa di difficilmente eguagliabile. Oltre a sfruttare dosandolo con sapienza l'effetto comico di questa mescolanza fra personaggi in carne ed ossa e animali antropomorfi, soprattutto in questa ultima terza stagione, la serie scava a fondo e con pala affilatissima le voragini dell'insoddisfazione e della depressione che una carriera in declino può lasciare.
Vedi anche la seconda, specie verso la fine, non scherza per niente.
Comunque BoJack è un personaggio incapace di risalire in superficie e di trovare aria anche quando le cose sembrano mettersi per il meglio, ed anzi trascina nel suo baratro chiunque cerchi di aiutarlo con le migliori intenzioni. Se prova a rimettersi in sesto inciampa sui suoi stessi piedi, quando cerca di mostrarsi affabile è uno stronzo senza pari, tratta chiunque come una pezza da piedi e se ama o odia in fondo non si nota la differenza. Però dietro la patina di egocentrico cinismo con cui si maschera, in realtà BoJack sta malissimo ed è praticamente impossibile non empatizzare con lui. Le azioni di questo simil criceto che non è in grado di lasciare la ruota e soprattutto la gabbia sono spesso comiche, a volte irresistibili, ma guardarlo mentre viene travolto da un vortice di narcisismo e autocommiserazione è tutt'altro che una passeggiata di salute, ed è anzi un percorso che porta ai piani inferiori, talvolta anche ai sotterranei dell'animo umano, ed è lì che ci si accorge di come BoJack, sotto la buccia comunque scintillante della satira su Hollywood, sia il frutto perfettamente riuscito di uno sforzo autoriale molto ambizioso.
È anche un grande ritratto di una generazione.
Sì, assolutamente vero. D'accordissimo, voto
perché
finale a BoJack Horseman, in attesa di questa quarta stagione estiva.
Il mio voto è un 8 perché è una serie che fa ridere e spezza il cuore in due semplici mosse ed è un'ottima ragione per sottoscrivere l'abbonamento a Netflix.
E qui la denuncia non la prendiamo, anzi abbiamo preso il cash.
Esatto,
anzi, Netflix, se pensi
ci finanziamo
che...
per pagare i risarcimenti ai nostri
Netflix,
cari querelanti.
Sappi che se ti avanzano 2 lire noi siamo qua.
Noi tutti abbonati
e parliamo
tutti
solo
abbonati,
bene.
Tutti abbonati, esatto, noi proprio siamo...
Redestings, Dutcher Cash.
Comunque, detto questo, passiamo invece ad una parte, grazie Dodi, passiamo ad una parte molto molto interessante della trasmissione che Eugenio dovrà gestire nella bellezza di 7 minuti, e 8 minuti, per fare un pochino il punto di quello che, di cui abbiamo parlato finora, cioè un pochino quello che è il senso delle serie animate oggi, un po' quello che è il contesto all'interno del quale si muovono le serie animate oggi, che non sono più, o come avete potuto sentire, i cartoni animati, non è più Giorgi, Crimi e compagnia cantante. E allora passo, visto che mi tagliano loro stavolta, passo la parola a Eugenia.
No, vedi tu, sono 7 minuti, ci vuoi parlare solo te? No, allora, alla fine di questa puntata speciale abbiamo visto serie di ogni tipo, ma devo dire che a fare da filo conduttore tra tutte le serie che abbiamo presentato c'è più visibile o più sotto traccia, sempre una dicotomia che forse la nostra generazione, che è quella che è cresciuta con l'animazione giapponese un po' edulcorata, se vogliamo fare un garbato eufemismo,
sì,
delle TV locali,
grazie,
prima.
Grazie Alessandra Valeri Manera, a esatto, proposito di denunce.
La generazione Alessandra Valeri Manera, che è cresciuta appunto con questa animazione giapponese un pochino edulcorata, e probabilmente sente più fortemente questa dicotomia, ovvero quella tra il cartone per bambini e per adulti. E già la parola stessa, cartone animato, è comunque quella con cui fino a poco tempo fa si usava a rinchiudere l'animazione in una gabbia, come avveniva un po' per la distinzione tra film e telefilm, e che rendeva facile da categorizzare e da ghettizzare come riservata ai bambini quello che in realtà è a tutti gli effetti un altro linguaggio. Quindi oggi però possiamo veramente dire che sia al cinema, pensiamo anche a prodotti che sarebbero in teoria riservati ai bambini, pensiamo per esempio ai Lego Movie, in televisione e al cinema l'animazione è sempre più vista e anche rivolta specificamente a un pubblico adulto. Quindi sarà perché noi siamo una generazione di eterni bambini o davvero questo cambiamento è reale, e qual è secondo voi il grande simbolo di questo cambiamento?
Allora, in primo luogo faccio una precisazione: non sono d'accordo che una volta i cartoni erano per bambini. Sì, questo era un cliché. In realtà, se pensa che il guerriero.
Ma quanto
pensi,
gliel'ho servita su un piatto d'argento io stasera?
A Capitan Harlock, a Gundam. Cioè,
quanto
erano...
t'ho pensato?
In Italia questa cosa avveniva per i bambini, ma in realtà all'estero, soprattutto in Giappone, i cartoni animati sono sempre stata una cosa per adulti.
Ma infatti, ricordiamo, scusa se ti interrompo, che a parte gli scherzi su Alessandra Valeri Manera, cioè Giorgi, Lupin, Conan e compagnia cantante, noi li abbiamo visti con addirittura episodi montati al contrario, quindi con storie che non avevano nessun senso semplicemente perché se li volevano inventare in questa maniera.
No, ma infatti ci potrebbe fare un intero episodio su come questa distinzione in Italia c'è sempre stata per i cartoni animati, ma ad esempio i fumetti, esattamente come in Giappone,
certo,
sono sempre stati anche una cosa per adulti. Non si sa perché, cioè bisognerebbe analizzare a profondo.
Era assolutamente
cosa.
Un
vai, scusate. Comunque, Bebe, non volevo interromperti.
Comunque, è vero che oggi il cambiamento è avvertito finalmente anche in Italia, grazie soprattutto magari a serie come South Park, i Simpson, film che sono, cioè ha vinto un cartone animato a Berlino, cioè Miyazaki ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino con La Città Incantata, cioè ormai il cartone animato è passato al punto che, giusto per provare a collegarmi velocemente a quello che dicevi tu, oggi si fanno i film in carne ed ossa da quelli che erano i cartoni animati di una volta, cioè è uscito i film di Kyashan in carne ed ossa,
Death Note fanno la serie
ma l'Attacco dei Giganti, adesso uscirà Ghost in the Shell e, cioè, con Scarlett Johansson.
Bello.
Non è un cartone animato di...
che schifo.
No, ma guarda che invece potrebbe essere un'operazione,
no, avevamo fatto anche
quella
di Ion Flux per esempio,
assolutamente
Ion Flux, è vero.
Grandissimo cartone, tra
è vero.
E no, beh, allora per no, me aspetta, parlando
Dodi,
appunto
volevi aggiungere qualcosa?
No, non volevo aggiungere perfetto, nulla perfetto. Sottoscrivo Bebe soprattutto per questa inversione del modello fra animato e reale, okay, che è molto
quindi,
interessante.
Bene. Vai Eugenio, scusa.
Per me, parlando di una cosa di cui che avevamo detto prima ma di cui non abbiamo parlato, dei simboli di questo cambiamento, per me è d'obbligo parlare dei Simpson, perché secondo me è stata perlomeno in Europa, in America, la chiave di volta di questo cambiamento. Allora, è stata la prima serie animata in prime time, ma anche la prima serie che ha fatto dell'elemento meta un elemento centrale della sua narrazione, ovvero che ha portato in evidenza la riflessione in secondo grado sulla cultura in cui è inserita, che è una cosa che ormai praticamente caratterizza tutto il linguaggio narrativo contemporaneo. Cioè, in pratica i Simpson sono il Twin Peaks delle serie animate. Quindi voi...
Bello, bellissimo.
Cioè, sono d'accordissimo. Voi che cosa ne pensate di questa cosa? Ci sono altri cartoni animati, altre serie animate che per voi hanno avuto un'importanza maggiore, più rilevante?
Beh, come avrete capito, per me South Park è qualcosa di forse più alto dei Simpson, che comunque hanno avuto un grandissimo merito, e cioè di essersi inizialmente presentati in maniera molto edulcorata, sembrava quasi un cartone sulle marachelle di Bart e su quanto era coglione Homer, a grandissime linee. Poi invece ha avuto il coraggio, e lì davvero loro sono stati i primi, alzare l'asticella e a denunciare anche in maniera più dolce di South Park, però a denunciare molti aspetti negativi della cultura e di tantissimi aspetti della cultura americana.
Ma forse più che...
Beh, io penso però...
No, non forse più dolce, in maniera differente.
Sì,
con
diversa,
stile
perché
differente,
cosa? Se pensi ad alcuni episodi, quelli legati a Telespalla Bob, cioè voglio
no,
dire...
La puntata in cui Homer vuole ingrassare fino a diventare 120 kg perché vuole il sussidio,
certo,
e spalma il panino contro il muro e l'uccellino ci si schianta contro. ricordo perché certo. È diventato trasparente, sinceramente.
Certo. No, ma allora
sono tante cose.
Si è riso tantissimo con i Simpson. Quello che un po' contesto ai Simpson è che quando c'era la celebrità ospite all'interno della puntata, c'è sempre stata un po' di complicità.
Sì, un po' di piacioneria, esatto. Dopo nel tempo, però i Simpson, ricordiamoci che sono della fine degli anni Ottanta, insomma. Cioè
sì, la primissima puntata
è veramente 88-89, esatto, 89. Insomma, stiamo parlando di veramente un format a livello di serie animata che ha davvero avuto tanto da dire.
E che per almeno 12-13 anni ha retto alla grandissima.
Puoi pigliare per il culo Paul McCartney definendolo un vegano di terzo stadio perché non mangia niente che proietta ombra. I tempi non sospetti, è tanta roba.
Eugenia, ultima domanda del dibattito che dopo dobbiamo chiudere.
Pensando anche appunto a questo discorso della loro capacità meta che dava la possibilità di fare delle ospitate di celebrity, proprio perché le celebrity in realtà non dovevano apparire, l'ultima domanda è più rivolta verso il futuro. A che fare con le potenzialità del mezzo animato che si scontrano adesso con un pubblico un po' più ristretto, ma in futuro, a parità di soggetto da raccontare, potrebbero anche diventare la scelta primaria di molti registi e sceneggiatori. Cioè, pensiamo a BoJack Horseman, che racconta certe cose molto meglio di Flake, che è la sua controparte umana. Primo perché l'animazione oggi offre delle potenzialità superiori, cioè l'animazione contro la live action vuol dire costi e tempi di produzione abbastanza inferiori, però offre anche quella libertà del realismo, sempre parlando di BoJack Horseman, da quel realismo a tutti i costi, che permette di giocarsi la carta del surreale come una risorsa in più per caricare una serie di significato.
Sì, io sono alla domanda appunto se in un certo qual modo può essere un pochino una linea futuristica quella delle serie animate, sono assolutissimamente rivolto ad una risposta positiva in questo senso. Uno, perché in realtà queste produzioni non sono poi così limitate, nel senso che guardiamo BoJack Horseman, cioè, sotto ci sono attori del calibro di Amy Sedaris, Aaron Paul, c'è, cioè, gente veramente
J.K. Simmons,
esatto, di primissima linea, e c'è anche un pochino una gara ad essere parte di questo nuovo progetto culturale, perché vengono messi in campo dei talenti che forse sono stati un pochino messi da parte in precedenza, ma che hanno davvero tantissimo da esprimere ancora. Vai, bebe.
Qui invece io apro il dibattito, perché invece io su
no,
questo
come l'apri, dobbiamo chiudere.
No, nel senso che faccio il primo dibattito vero, cioè nel senso, grazie, che non sono d'accordo. Nel senso che il mio timore è che ora che c'è tutta questa attenzione sul mondo degli anime e delle serie animate, si rischi di fare quel processo che aveva caratterizzato un po' i cartoni degli anni 90-2000. Cioè, negli anni 80 noi abbiamo visto della roba in televisione che era sconvolgente, si facevano vedere dei bambini di 4 anni che nel guerriero che sfondava crani come se non ci fosse un domani, e quindi c'era anche una grande libertà e una grande sperimentazione. Oggi che tutti gli occhi sono puntati lì, io ho il timore che prima o poi qualcuno inizierà a mettere dei paletti. Sicuramente in questo momento le serie animate, sono d'accordo con Tommy, sono al centro dell'attenzione, però tutta questa attenzione secondo me può nuocere alla libertà espressiva.
Senti, restituiscimi la mia penna e vai a manifestare contro i tornelli.
Brava, vado subito.
No, però è una posizione che in realtà non contrasta con la mia. Io sono d'accordo.
No, deve essere una cosa giustificata, no. Perché se ha senso in un Rick e Morty, perché devi fare una puntata dove c'è un parco giochi dentro un barbone che prova a fare te in live action, se
no,
ci riesci.
Esatto.
Metti sul tornello nel barbone.
Oppure in BoJack Horseman, in cui appunto devi fare un certo tipo di interazione e devi creare anche un ambiente neutro che ti consente
di fare una città sott'acqua, tipo, per esempio.
Sì, ma al di là di quello, il fatto di che BoJack Horseman siano cartoni animati e non attori in carne e ossa ti toglie tutto quel glamour hollywoodiano che ti permette di raccontare la storia in modo
più d'accordissimo.
Quando ha senso è un mezzo estremamente potente.
Esatto. Se diciamo non entrano in sovrapproduzione come quelle di legate, diciamo, alle serie TV classiche, quelle in real time che guardiamo tutti i giorni.
Solazzi è già andato al 36.
Allora, no, direi che è ancora un genere che oggettivamente ha qualcosa da dire. Volano schiaffi, assolutamente. No, allora, comunque, veramente una puntata.
Casey Affleck.
È una puntata per la quale ringrazio tantissimo i miei compagni di avventure, perché è stata veramente una puntata intensa, dedicata ad una nostra grande passione, un'idea bella che ci è venuta, e speriamo che sia piaciuta anche a voi. E dalla prossima volta torniamo ovviamente in diretta con il nostro format classico, quindi con le rubriche, con tutta una serie di cose. Vedo dei ditini al
posso
tagli.
Dire una cosa in radio, che ho sempre sì. Sognato a dirla. Harry Kemp. Polimar.
Ok, infatti quando ho detto Hurricane Polimar ovviamente eri tu il personaggio. E noi torniamo in diretta a questo punto il 6 marzo. Il 6 marzo iniziamo il mese della primavera alle ore 20 qui da Radio Città del Capo
con il una mese serie, della primavera
con una eh sì 21 marzo
sono nato io
con una serie con una puntata scusate dedicata al mondo delle arti, perché il 6 marzo del 1475 nasceva il buon Michelangelo Buonarroti e nel 1853 andava in scena la prima della Traviata. Insomma, quindi citazioni a caso degne dei migliori fascicoli da edicola per una puntata scoppiettante tra tele, pitture, spartiti e tutto quello che può essere merda d'artista. La puntata si chiamerà Braccia rubata all'agricoltura. A noi il dadaismo ci piace ancora
che
tantissimo.
È più bel titolo del 2017 a busta chiusa.
Io ringrazio tantissimo Giulio Muratori, ringrazio Dodi Germano, Eugenia Fattori, Bebe Solazzi per il bellissimo contributo di questa sera. Ringrazio ovviamente tutti voi. Domani mattina, come sempre, podcast elenco serie sulla nostra pagina Facebook e sul sito di radiocittadelcampo.it. Ci ascoltiamo Irma Thomas con In Between Tears. Buonanotte a tutti, ciao da Tommaso Gavioli. Ciao ciao.